Siamo nella 17ª domenica del tempo ordinario e la prima lettura è tratta dal primo libro dei Re, al capitolo 3, versetti da 5 a 12, di cui ascoltiamo già il primo versetto introduttivo. In quei giorni a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Ecco, questa è la parola che il Signore rivolge in sogno a Salomone, figlio di Davide, che qui è all'inizio del suo regno. E il Signore lo interpella proprio per suscitare in lui la consapevolezza dei propri limiti nell'affrontare le responsabilità di una successione così importante. Di fronte alla richiesta del Signore, Salomone apre il cuore e comunica il suo bisogno di essere illuminato in questo compito così arduo. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso per la quantità, e non si può né calcolare né contare. È una confessione di debolezza che di conseguenza diventa subito dopo una supplica. Ed ecco la preghiera di Salomone. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Di fronte a questa supplica, la risposta del Signore è un grande insegnamento anche per noi, perché siamo consapevoli che le nostre povertà non giustificano la continua richiesta a Dio di risolvere Lui i nostri problemi, ma richiedono una domanda essenziale, sempre attuale per tutti. Ed è questa: quando, dopo aver ascoltato questa supplica, concedi al tuo servo un cuore docile, ecco la risposta del Signore. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, io faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Non chiediamo dunque, come purtroppo spesso facciamo, che Dio ci doni quello che vorremmo avere per sentirci tranquilli e sicuri. Ma chiediamo piuttosto la capacità di comprendere quello che Dio stesso attende da noi, secondo ciò che Egli solo conosce di noi. Allora anche per noi si compirà questa parola che abbiamo appena ascoltato. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Ed ora siamo nella seconda lettura, dalla lettera di San Paolo ai Romani, al capitolo 8, versetti da 28 a 30, e noi lo ascoltiamo integralmente. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Tutte le creature umane sono state create a immagine e somiglianza di Dio, come sappiamo dal libro della Genesi. Ma perché questo si compia, perché questa somiglianza si compia, è necessario che ognuno operi nel senso di ciò che ha ricevuto. I predestinati non sono dei privilegiati scelti da Dio a discapito degli altri, ma sono quelli che, avendo ricevuto la chiamata ad essere testimoni dell'amore ricevuto, vi corrispondono al punto da fare una cosa sola con esso. Ecco il significato dell'essere glorificati. Non è un'onorificenza divina, come molti purtroppo pensano, ma è la manifestazione della realtà di chi fa tutt'uno con l'amore ricevuto. Ed ecco il Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti da 44 a 52. Ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Gesù sta parlando ai discepoli del regno, la cui presenza in mezzo a noi è reale, ma è difficilmente visibile. Ecco perché le immagini che egli usa ci aiutano a comprenderlo e a riconoscerlo. Il tesoro è nascosto in un campo, che un uomo scopre dunque per caso, dato che quel terreno non è suo. E questo è già un elemento di riflessione. Trovando il tesoro, di cui non si dice nulla di preciso, non si descrive, egli è pieno di gioia, non per il suo valore economico, ma per ciò che ha aperto nel suo cuore, al punto da spingerlo a vendere tutti i suoi averi per acquisire quel campo. La povertà e lo spogliamento diventano condizioni essenziali per essere custode di quel misterioso tesoro. Quel tesoro così misterioso, proprio di cui non si dice nulla, ma di cui quest'uomo scopre il valore prezioso per la sua vita, al punto che è disposto a spogliarsi di tutto per divenirne il custode. Lo stesso accade poi al mercante che cerca perle preziose. Avendone trovata una di grande valore, anche lui vende tutto ciò che possiede per acquistare quell'unica perla. Essa diventa così il suo unico vero tesoro, frutto del suo spogliamento. E vi è poi l'esempio della rete piena di pesci, un'immagine molto familiare per i discepoli di Gesù. Anche se la pesca è sovrabbondante, la rete contiene pesci buoni e utili e altri che non lo sono e che vanno dunque scartati. Questa immagine, dice Gesù, è come il giudizio finale in cui emergerà la verità di ogni creatura umana, come di ogni pesce contenuto in quella rete. Ma ecco l'ultima frase di questo Vangelo, che è per me un'icona della verità della parola biblica. Avete compreso tutte queste cose? Dice Gesù. Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Lo scriba è un esperto delle scritture e qui è raffigurato non come parte di quei dotti osservanti del tempo di Gesù, ma come quell'uomo amante della parola di Dio, che ha riconosciuto il regno presente in mezzo al suo popolo nell'insegnamento di Gesù e nella sua persona. È uno scriba che scopre che questa parola studiata, amata e trascritta da lui è lì sotto i suoi occhi viva. E scopre così di essere per questo portatore di un grande tesoro, di cui è diventato custode attraverso l'ascolto. E da esso, da questo ascolto, da questo tesoro divenuto intimo del suo cuore, lo scriba estrae e manifesta ed annuncia le cose nuove che ha scoperto ascoltando Gesù e le cose antiche della storia del suo popolo. Lo scriba del regno è colui che, conoscendo la verità della tradizione biblica di cui è custode, ne scopre la bellezza nella parola di Gesù, che unisce le due sponde storiche della fede e compie così il regno annunciato dai profeti, e che in lui, in Gesù, si è incarnato e il cui tesoro lo scriba ha ricevuto.